Modem.
Nel corso dell'ultima settimana, da giovedì ad oggi, il Consiglio di Stato si è riunito 3 volte. Ha preso atto della decisione del consigliere di Stato Claudio Zali di dimettersi dalla carica di consigliere di Stato al 30 settembre 2026.
Quanto deciso questa mattina permetterà di garantire che le incombenze del governo siano adempiute in modo adeguato fino al subingresso.
Questa è una vicenda che rappresenta, penso, una delle crisi istituzionali più gravi degli ultimi anni.
Sarei un bugiardo a dire che questa vicenda, un po' anche i fatti di questa legislatura, non abbiano in qualche modo impattato nell'immagine del nostro cantone oltre Gottardo.
Questo tipo di approccio al potere penso che è qualcosa da cui dobbiamo imparare e che i futuri consiglieri di Stato debbano trarne lezioni.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Roberto Rossinelli e la nostra copertina ce lo ha fatto capire. Oggi seconda nostra puntata fuori programma per segnare un momento storico per il Canton Ticino, la giornata di ieri, le dimissioni. Fatto raro di un consigliere di Stato, Claudio Zali, dimissioni che saranno effettive da fine settembre, poi una conferenza stampa esplicativa dei 4 consiglieri di Stato che restano in carica e poi un subentrante, Piero Marchesi, che ha subito annunciato la disponibilità ad occupare la poltrona che si libererà e molte questioni ancora aperte e tanti commenti e tanti interrogativi. Oggi dunque di nuovo qui, come ieri, noi a dirne qualcosa. Non mi dilungherei di più nei preamboli, nel ricordare che cosa è successo. Darei il più possibile parola ai nostri ospiti. Da prima con noi avremo la consigliere di Stato socialista Marina Carobbio, da ieri presidente del governo ticinese. In quest'anno di legislatura questo era un ruolo che doveva essere assunto da Claudio Zali. In una seconda parte del programma interverranno il gran consigliere e coordinatore della Lega dei Ticinesi Daniele Piccaluga e il deputato e capogruppo UDC in Gran Consiglio Alain Bühler. Ma iniziamo dunque da Marina Carobbio, che abbiamo con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
Ecco, Marina Carobbio, entriamo subito nel dunque. Dunque, ieri lei in conferenza stampa ha parlato di momenti difficili, quelli che state vivendo, momenti difficili per il governo, ma anche momenti difficili per lei come persona. Cosa ci vuole dire sulle difficoltà che sta vivendo in questa situazione?
Ma il momento, appunto, come ha detto, è difficile per il governo, è difficile soprattutto per il cantone, per le istituzioni, per la popolazione che ci guarda preoccupata, soprattutto se pensiamo che questo cantone è confrontato con grandi sfide che sono quelle del lavoro, della crisi finanziaria, della difficoltà di avere delle risorse, di investire in settori come la socialità e l'educazione. E queste sono le domande urgenti alle quali dobbiamo rispondere. Personalmente, e penso anche per i colleghi, è stato veramente un periodo, questi ultimi giorni sono stati, perché non è che siamo usciti da questa crisi, è stato un momento difficile, un periodo difficile. Dal lato bisogna affrontare questa crisi istituzionale, bisogna gestire l'attività corrente del governo, dell'amministrazione cantonale, dei dipartimenti, lo siamo anche direttori e direttrici di dipartimenti, quindi le attività continuano, portare avanti dei dossier, ma dobbiamo prendere anche delle decisioni difficili. Le decisioni che abbiamo preso potevano sembrare scontate, ma non sono delle decisioni che si prendono da un momento all'altro, bisogna approfondire, bisogna riflettere. Io quello che ho visto, e fondo è anche una domanda di fondo che forse lascio a voi rispondere, ma che io mi pongo, è quella che oggi c'è chi vuole la politica dell'uomo forte, uso questa espressione, lo vediamo anche in altri paesi, in altre realtà attorno a noi, l'uomo forte che decide senza farsi domande, senza approfondire. E io mi chiedo, è questo quello che ha bisogno il cantone? Ha bisogno di una politica gridata o ha bisogno delle risposte concrete anche in un momento di crisi, in modo che le prestazioni, i servizi, i dossier aperti vanno avanti evidentemente si risolvano quelle questioni, quelle preoccupazioni, anche quegli interessi personali che abbiamo visto in questi giorni non possono essere tollerati, va anteposto il bene comune, l'interesse collettivo. Ecco, queste sono le domande che mi sono fatte, ho cercato di portare avanti la politica del governo assieme ai colleghi in questo senso, riflettendo in questo senso, e le dico, non è stato facile personalmente non tanto farsi queste domande, ma affrontare tutto questo assieme e continuare a gestire l'attività corrente.
Sì, lo sappiamo, le sue domande rispondono anche o sono anche una reazione a delle critiche che sono state enunciate in questi giorni. E vediamo magari di entrare un po' nel dettaglio di alcune di queste. Per esempio il caso Zali, lo sappiamo, si declina in tre aspetti. Ci sono le parole di violenza nelle registrazioni audio, c'è la questione della riunione sul 14enne detenuto alla Farera, ci sono le mail alle OC per l'assunzione di una sua conoscente. Lei in conferenza stampa mi sembra che ci ha comunque fatto capire che l'aspetto più delicato resta quello delle parole di violenza uscite in queste registrazioni. Se è così, se ho capito bene, ci vuole di nuovo spiegare perché il governo non ne ha fatto la sua priorità, perché non ha dedicato a questo problema la sua prima riunione.
In realtà il governo giovedì scorso in una riunione d'urgenza ha affrontato proprio questa tematica e ha preso a seguito di questa tematica delle decisioni e degli altri elementi che erano emersi, per esempio l'apertura di approfondimenti da parte del Ministero Pubblico, ha deciso appunto di togliere la responsabilità del settore della magistratura e della polizia e di dare questa responsabilità all'intero Consiglio di Stato.
Ma Marina Carobbio, scusi se la interrompo, ma la decisione del governo di giovedì scorso è stata una risposta al problema, alla questione Farera. La questione delle parole di violenza sono quelle legate alla carica della presidenza, no? Quindi l'ultima decisione che avete preso, quando peraltro Zali aveva già deciso e aveva già annunciato che avrebbe rinunciato a questo incarico alla presidenza. E questa, no, la domanda, che è una domanda che porta anche sulla tempistica. Lei nella sua prima risposta ci ha parlato di una responsabilità che magari chiede anche tempi un po' più lunghi di quelli che ci si aspetta, però le faccio un esempio: se un incidente io prendo troppo tempo per capire come curare le mie ferite, magari poi mi lascio morire in un qualche modo.
Guardi, lei parla a un medico, quindi potremmo entrare nella discussione su come curare le ferite, ma penso sia un altro tema, magari avremo un'altra occasione. Guardi, signor Cristini, lei dice che non ne abbiamo discusso giovedì. Io posso dirle, poi può credermi o no, che noi ne abbiamo discusso giovedì, ne abbiamo discusso martedì e mercoledì abbiamo formalizzato delle decisioni, per esempio quella sulla presidenza, che avevamo già preso martedì, l'abbiamo detto chiaramente in conferenza stampa. Poi, come dico, lei può pensare diversamente. La riunione non è stata fatta martedì pomeriggio perché giovedì mattina qualcuno l'ha chiesta. La riunione, per organizzarla giovedì, era necessario prepararla o prevederla, visto anche il periodo, mercoledì sera. Io stesso mi sono dedicata, diciamo così, o ho fatto i passi necessari per poterla realizzare. Certo, io ammetto, penso anche che bisogna valutare quello che è successo e come ha risposto il governo a bocce ferme. Si poteva fare tutto più rapidamente, si potevano prendere decisioni più rapide, si poteva prendere altre decisioni, ma io non penso che la credibilità dell'istituzione, come dicevo prima, passa per forza da decisioni forti, da parole gridate. Penso che in questo momento bisogna affrontare veramente i problemi del paese, che sono quelli di cui parlavo prima, con cui la popolazione è confrontata, con quelle quali anche voi siete confrontati, e poi bisogna affrontare una crisi istituzionale veramente difficile. Abbiamo sbagliato, è possibile, avremmo fatto diversamente, io lo ammetto, non dico che è andato tutto come doveva andare o che non si dovevano fare altre cose. Dico solo, non è vero che non abbiamo affrontato fin dall'inizio questa tematica.
D'accordo, quindi quando lei, come me, per esempio questa mattina legge sul Corriere del Ticino, nell'editoriale del collega Gianni Righinetti, parole come governo impaurito e titubante, con il passo corto di chi spera che sia il calendario a decidere al posto suo, oppure prudenza e elevata forma di governo, oppure ancora governo che reagisce ma non agisce, che attende ma non guida, dice Righinetti, si sta sbagliando.
Non dico che si sta sbagliando, questa è una valutazione anche legittima da parte di Righinetti, altre persone hanno fatto queste valutazioni, altre ne hanno fatte altre da 3 anni o 3 anni e mezzo questa parte, che sentiamo comunque dire che il governo è debole, deciderà poi la popolazione rispetto anche a chi sarà candidato, se quelle persone sono in grado di rappresentare o noi siamo in grado di rappresentare il cantone e le varie sensibilità politiche o meno. Quello che posso dire, qui parlo anche a titolo personale, è che io comunque, nonostante le grosse difficoltà che ha il cantone, non solo legate a questa crisi, legate alla situazione finanziaria, alla mancanza di risorse, ha una impostazione politica di un certo tipo, dal mio punto di vista come socialista, che non riflette abbastanza sulla veri mezzi per affrontare temi come l'abbassare i premi cassamalati, rafforzare il settore dell'innovazione, far sì che i giovani tornino in Ticino. Ecco, ho cercato comunque di portare avanti dei dossier difficili e di cambiare anche un certo tipo di cultura. Forse non ci sono riuscita sentendo le sue parole, però è quello che ho cercato di fare in questi anni.
Senta, ieri lei ha messo l'accento, e penso anche giustamente, sulla necessità di ristabilire credibilità nelle istituzioni, fiducia tra la popolazione. Io non lo chiedo come, con quali strumenti si riuscirà a farlo, perché immagino che mi dirà che si riuscirà a farlo proponendo decisioni che rispondono ai bisogni della popolazione. Però le chiedo, e torno sulle critiche che vengono rivolte al governo, le chiedo se, insomma, la conferenza di stampa di ieri, anche quella oggi viene giudicata un compitino, vi si percepisce una grande difficoltà a comunicare. È un po' per tutti i membri del governo, per tutti i consiglieri di Stato. Ecco, ma lei pensa che sia possibile ristabilire fiducia e credibilità nella cittadinanza quando si fatica tanto a comunicare e a risultare in un qualche modo credibili?
Io le rispondo comunque sul come fare. Io penso, poi altri avranno altre valutazioni, ma personalmente penso che anche in un momento di crisi, soprattutto in un momento di crisi, ma sempre, bisogna rispondere con un lavoro approfondito, con serietà, con la gestione dei dossier, con la conoscenza di quello che e avere delle basi per prendere delle decisioni. Quello che dovremo fare, ed è per quello che il mio discorso iniziale, dal mio punto di vista, non penso che deve essere un discorso che va bene per tutti, penso che non mi sono mai anche sottratta al confronto, ma è quello di che tipo di politici vogliamo. Vogliamo dei politici che hanno la risposta in tasca ancora prima di approfondire il tutto, di vedere quello che sta succedendo, e questo al di là delle parole di condanna che io stessa in più occasioni ho fatto rispetto all'utilizzo del linguaggio verbale e l'incitazione alla violenza, di quello che si è parlato molto in questi giorni, su parole che vanno stigmatizzate con la più grande fermezza. Al di là di questo e di questa condanna, di questa stigmatizzazione che è stata e che va fatta, ecco, penso comunque che la risposta deve essere quella di un lavoro serio. Un lavoro serio, perlomeno questo è il lavoro che io cerco di portare avanti in questi anni. Come ho detto, non ho problemi che questo lavoro venga messo in discussione, ma rafforzare la credibilità delle istituzioni passa anche da questo, e passa da un altro aspetto che ritengo importante, da due aspetti che ritengo importanti. Da un lato la trasparenza nei confronti delle cittadine e delle cittadine rispetto a quello che si fa e le decisioni che vengono fatte, e passa anche dall'anteporre l'interesse comune, il bene comune, a degli interessi personali, e quindi è legato quel discorso della trasparenza. Pensiamo alla questione di aprire legata alle assunzioni: bisogna essere trasparenti, avere dei concorsi e avere dei percorsi che siano lineari. Questo penso che siano le risposte, o alcune delle risposte che dobbiamo dare. Dobbiamo migliorare la comunicazione, è possibile, non siamo capaci di comunicare, è possibile, è una valutazione appunto che fate voi, che facciamo anche noi queste riflessioni, e che faranno le cittadine e i cittadini.
Va bene, io la ringrazio Marina Carobbio per averci concesso questa decina di minuti, queste spiegazioni, grazie, e buon lavoro a lei, consigliera di Stato, ai suoi colleghi, e a lei anche, da ieri lo ricordo, presidente del governo ticinese. Buona giornata.
Buona giornata a lei.
E veniamo ora ai nostri altri due ospiti. Saluto Alain Bühler, deputato e capogruppo UDC in Gran Consiglio. Buongiorno. Alain Bühler, dovremmo averlo con noi al telefono, non lo sentiamo. Allora saluto intanto anche Daniele Piccaluga, deputato in Gran Consiglio e coordinatore.
Buongiorno a lei, buongiorno cari telespettatori.
Ecco, buongiorno. Saluto anche Daniele Piccaluga, deputato in Gran Consiglio, coordinatore della Lega dei Ticinesi. Lo ringrazio per essere con noi in studio. Buongiorno Piccaluga.
Buongiorno a voi.
Pronto?
Sì, Alain Bühler mi sente? Alain Bühler? Non ci sente. Va bene, allora iniziamo da Piccaluga. Piccaluga, beh, insomma, una giornata difficile per lei. Iniziamo magari da quello che leggiamo questa mattina su Claudio Zali, su come è uscito di scena. Oggi la regione parla di un cattivo perdente. Nella lettera di ieri di Claudio Zali c'è chi rileva più accuse che scuse per quanto è successo. Qualcuno ha anche detto che avrebbe apprezzato la sua presenza alla conferenza di stampa del governo. Allora, che dire? Un'uscita di scena fatta male.
Ma diciamo che sulle metodiche o sul metodo su cui Claudio Zali ha fatto le sue valutazioni, quindi non presentarsi in conferenza stampa e la lettera che ha deciso di inviare solo ad alcuni media, chiaramente non sta a Piccaluga, al coordinatore della Lega, a fare commenti. È chiaro che presumo che almeno per quanto riguardi la conferenza stampa, e qui mi riallego forse un po' alla questione che è stata appena dibattuta poc'anzi con la Presidente del Governo, mi sento di dire che probabilmente l'avessero discussa durante la riunione e pertanto quindi ci fosse anche l'ok da parte dei quattro colleghi di governo. Però vabbè, permettetemi comunque di dire che ieri è stata una giornata difficile, c'è stato un gran senso di comunque rincrescimento, anche perché Claudio Zali ha comunque servito questo paese e lo ha fatto anche in maniera egregia, portando a casa anche ottimi e diversi risultati per il bene di questo paese, in oltre 30 anni al servizio delle istituzioni, prima a livello di magistratura, poi per oltre 13 anni in governo, quindi comunque al di là di tutto, al di là di tutte le critiche che si possono fare, che poi sicuramente entreremo poi nel tema, mi sento comunque di fare un ringraziamento a Claudio Zali per quanto ha fatto per il Canton Ticino.
D'accordo, però anche se lei non vuole commentare quanto scritto da Zali nella sua lettera, ci sono queste accuse alla stampa per come hanno gestito questo caso, si parla di linciaggio mediatico e sono accuse che in qualche parte arrivano anche da lei, dai ranghi leghisti. Ecco, ma non possiamo dire che in questo caso la stampa, tutto sommato, non ha fatto niente altro che il suo lavoro.
Ma avete fatto 3 settimane solo e unicamente trasmissione, addirittura siamo qua oggi quando questa trasmissione...
Ma oggi si parla di un momento storico per il cantone.
Capito, ma lei ha un punto di vista, immagino, capisco, il suo lavoro è pagato da un emittente che lei fa il suo lavoro, ci permetta di dire anche la nostra. Secondo noi c'è stata una questione spropositata a livello di media, di trasmissioni e quel che ne voglia, e pertanto abbiamo assolutamente il diritto di dire quello che noi pensiamo.
Quindi mantiene il suo punto di vista.
Assolutamente sì.
Buongiorno di nuovo ad Alain Bühler, che adesso dovrebbe sentirci. Senta, ecco, ci sente benissimo. Allora, insomma, ce l'avete fatta. L'UDC avrà un suo ministro nel Canton Ticino, entra in governo e lo farà prima delle elezioni del prossimo aprile. Insomma, cosa ci dice? Avete già stappato lo champagne ieri?
È evidente che per l'UDC entrare in governo è qualcosa di positivo. Io non farò l'ipocrita fingendo il contrario. Adesso però stappare lo champagne forse direi di no, anche perché la situazione con cui siamo arrivati a questo punto di certo non ci fa festeggiare. Le istituzioni in generale ne escono comunque danneggiate, adesso si tratta di ristabilire la credibilità delle istituzioni e Zali si è dimesso ovviamente per i suoi comportamenti. Ora, chi stabilisce che Piero Mattei subentra è ovviamente la legge e le decine di migliaia di cittadini ticinesi che comunque lo hanno sostenuto alle elezioni del 2023. Ovvio, non incassiamo un premio, ci assumiamo la responsabilità di governare con gli altri partiti di governo il cantone nei prossimi 6 mesi, quando entrerà in carica il prossimo 7 ottobre.
Senta Alain Bühler, ho chiesto a Piccaluga una reazione sulla lettera di Zali, c'è chi anche non ha molto apprezzato la grande fretta di Marchesi ad annunciare la sua disponibilità, una precipitazione, una solerzia, una tempistica giudicata inopportuna. critiche giustificate?
Assolutamente no. Ciro Marchesi ha dichiarato con assoluta trasparenza la propria disponibilità, non è che si è insediato, non ha scavalcato alcuna procedura, perché ovviamente ci saranno tutte le procedure da seguire, ma noi come partito e sicuramente Ciro Marchesi preferiamo la chiarezza e la trasparenza all'offuscamento e alle situazioni nebulose, quindi diciamo subito chiaramente ciò che si intende fare ed è stato fatto.
Piccaluga, lei come la vede? Marchesi poco elegante?
Ma io già mi devo commentare i leghisti, se adesso devo commentare anche gli ex cugini,
non si pronuncia.
Mi diventa difficile.
Bene, vediamo allora agli ex cugini. Alain Bühler, per voi adesso cambia qualcosa con gli ex cugini? Insomma, c'è stato il divorzio Lega UDC, le liste separate, gli ex alleati diventati antagonisti, però lo sappiamo tutti, il problema era Claudio Zali. Allora adesso questa strategia andrà rivalutata?
Allora, Claudio Zali aveva confermato la propria ricandidatura e noi lo esprimiamo già da tempo, una chiara riserva politica sulla sua presenza in lista comune, dettata comunque da un suo astio nei nostri confronti, seppur noi abbiamo comunque aiutato alla sua elezione nel 2023 con i voti nostri della nostra base. E quindi avevamo ovviamente questa riserva nei suoi confronti. Venuta meno comunque a meno di un anno delle elezioni, oggi però la situazione è oggettivamente cambiata. Zali ha lasciato, Piero Marchesi entrerà in Consiglio di Stato e la situazione in cui ci troviamo è un partito con un rappresentante in governo e un movimento con un proprio rappresentante. È naturale che ciascuna forza delle due forze politiche voglia comunque valorizzare la propria identità e confermare il proprio consigliere di Stato alle prossime elezioni. Io non mi sento comunque di pronunciare sentenze. L'unica cosa che comunque è chiaro, almeno per noi, è che la Lega continuerà sicuramente ad avere delle battaglie in comune con noi. Noi continueremo a collaborare con loro, abbiamo l'iniziativa sulla neutralità che verrà messa in votazione a fine settembre, c'è il trattato di sottomissione all'Unione Europea, su cui ovviamente dovremo collaborare per affossarlo. Abbiamo l'iniziativa Stop all'aumento dei dipendenti cantonali, che è un'altra battaglia di questo autunno che dovremo portare avanti assieme. Per questo, quando Piccaluga dice con l'UDC mai più, io posso prendere atto.
Non l'ho mai detto. Dai,
fammi finire.
Non l'ho mai detto, non mettermi parole ovviamente. In bocca.
Bene, finisca così, ovviamente. Vediamo.
Ovviamente io tengo conto del fatto che oltre alle cantonali ci sono le elezioni federali, dove è noto a tutti il nostro obiettivo è comunque riconfermare gli attuali seggi come quello del consigliere agli stati che rappresenta l'intera destra, e ovviamente non vogliamo regalare quel seggio al PLR, e ovviamente Lugano ha legittimamente anche la sua volontà di confermare il sindacato nella prima città del cantone. Quindi io credo che obiettivamente ci saranno delle cose su cui in futuro si potranno ancora...
Quindi Bühler, senta se capisco bene, liste comunque disunite, ma riapertura alla collaborazione.
Ma la collaborazione continuerà anche nelle prossime settimane e mesi comunque, perché i temi anche a livello cantonale si vedono comunque uniti sulla spesa dello Stato.
Ecco, ma le elezioni si resta separati per le elezioni?
Obiettivamente oggi abbiamo due liste che confermano il proprio consigliere di Stato, con l'obiettivo di confermare il proprio consigliere di Stato. Quindi
si cercherà semplicemente di far sì che i due partiti votino in qualche modo per le due liste. Piccaluga, lei come la vede?
Ma allora mi permetto di correggere l'amico Alain, perché dopo sembra sempre che magari siamo qua con vesti, ma io con Alain ho un gran bellissimo rapporto come con altri esponenti UDC. Piccaluga non ha mai detto mai più con l'UDC, ha semplicemente ribadito che durante qualche settimana fa l'UDC in modo autonomo ha fatto la propria scelta e non discutiamo le scelte fatte altrui, ne abbiamo preso atto e abbiamo chiaramente risposto. Noi sappiamo di avere un'assemblea domani dove sicuramente a sto punto questo tema potrebbe essere discusso. Io ho semplicemente ribadito che noi siamo saldi sui nostri principi e che la Lega dei Ticinesi, preso atto delle decisioni e della comunicazione fatta dall'UDC nel mese di giugno, sarà pronta a correre da sola, ma non è mai stato Piccaluga a mettere veti, non è mai stato Piccaluga, quindi è qui che mi permetto, ripeto, di correggere l'amico Alain, perché ci mancherebbe tutto, ma c'è comunque stima e amicizia. Dico, non ne abbiamo mai messo alcun veto, quindi assolutamente rapporti vicini su tantissime tematiche. Dopodiché, come ha risposto però benissimo Alain, se sarà così, si correrà con due liste per salvare ognuno il posto in governo e per cercare di ampliare al massimo il consenso all'interno del Parlamento, che ricordo comunque poi la maggior parte poi delle scelte e delle votazioni importanti passano dal Gran Consiglio, e pertanto è importante ricordare le forze in governo, ma poi se si è in due, e l'abbiamo visto noi in questi anni, essere in due in governo con la casacca leghista all'interno della Lega UDC, della lista Lega UDC, però poi avere solo 14 deputati, spesso e volentieri diventa difficile poi salvare o seguire le volontà dei propri ministri essendo così in pochi.
Alain Bühler, facciamo ancora un po' di politica politichese. Lei ha parlato del problema federali, cosa dobbiamo dire a chi ci ascolta? Che alle federali e poi insomma per il sindacato di Lugano, visto che Zali è uscito di scena, visto che probabilmente Gobbi e Marchesi saranno in governo e che non ci sono altri grandi o grossi nomi per il Consiglio di Stato, il Consiglio degli Stati, Chiesa resterà il Consiglio degli Stati e il sindacato di Lugano resterà in mano Foletti.
Ma io credo che questo si può tranquillamente asserire. Si tratta comunque di difendere quella che è una politica d'area, che è importantissima sicuramente a livello federale, soprattutto nella Camera dei Cantoni, quindi con la presenza di Marco Chiesa, ma anche a Lugano, che rappresenta comunque la locomotiva del cantone. E oggettivamente io credo che entrambi i partiti hanno degli obiettivi chiari e su quello si può comunque tornare a discutere su come collaborare in questi ambiti.
Piccaluga, su questa prospettiva?
Ma assolutamente sì, mi trovo concorde, nel senso che facciamo un passo alla volta, si analizza un aspetto alla volta, ma pieno sostegno e piena collaborazione per ciò che ci accomuna. Per noi chiaramente, lo abbiamo anche nel nome, per noi soprattutto quello che sta a cuore è il bene dei ticinesi.
Piccaluga, magari una domanda sulla Lega, che non è che esce bene da queste situazioni, che a poco dà un po' l'impressione di perdere i pezzi. Adesso abbiamo visto che con insomma, l'ultima edizione del Mattino della Domenica c'è una parte della Lega che insomma, si è fatta sentire in modo abbastanza chiaro. Ecco, le prospettive per la Lega quali saranno? Quella comunque di un avvicinamento anche nel nome con l'UDC, o volete continuare a restare vivi come partito?
Ma ad oggi la Lega è un'entità sua, è un'entità che esiste, e come ho detto ieri, la Lega viene comunque sempre prima dei singoli, delle cadreghe, dei cadreghini. Se dobbiamo parlare di quanto è avvenuto ieri, il passo di Claudio Zali, passo indietro, chiamiamolo così, non è un passo indietro e non sarà un passo indietro per la Lega. Adesso è il momento per la Lega di restare uniti, di ricompattare e magari di far emergere nuove generazioni, che è un po' forse quello che alla Lega viene un po' criticato. Pensiamo a Lugano, pensiamo a livello di altre città importanti, Bellinzona, Locarno, dove forse è mancata un po' la volontà, anche lo stesso Foletti in un'intervista ha asserito che è stato fatto un errore di programmazione dove si è fatto un po' di difficoltà a pensare alle nuove leve. Questo è un po' il mio leitmotiv. Io sono un coordinatore che ha 38 anni, quindi sicuramente con me la Lega ha voluto dare una visione nuova, ha voluto dare uno spazio alla nuova generazione, quindi oggi la Lega c'è, la Lega esiste, la Lega è solida. Sì, un colpo l'abbiamo preso, magari ne abbiamo preso un altro, ma siamo ben stabili. Io, la mia massa me lo permette, sono ben franco e stabile. E a parte la battuta, dico che la Lega sarà una realtà che andrà ancora avanti a fare presenza politica nel cantone, proprio perché vuole tornare a essere battagliera vicina ai nostri cittadini.
Alain Bühler, penso l'ultima parola a lei. Ha parlato dell'iniziativa sui dipendenti cantonali, un'iniziativa forse adesso un po' imbarazzante, visto che avete il vostro ministro di governo, però c'è il tema del ristabilire la...
Assolutamente no.
Va bene, poi ci dirà perché, ma chiudo e così ci risponde a due domande, esercizio difficilissimo in una. C'è anche il problema del ristabilire la credibilità delle istituzioni, la fiducia dei cittadini, e bisogna pur dirlo, voi in Parlamento, forse anche insieme alla Lega, non siete stati tra i partiti che hanno più saputo, per esempio, offrire l'esercizio del dialogo con gli altri, della ricerca del compromesso. Ecco, in questo contesto, come vi ponete di fronte alla ricerca di una nuova credibilità e fiducia nelle istituzioni? Poi anche Piccaluga vuole dire qualcosa, quindi sforeremo un po'.
No, io direi che bisogna partire da un principio. La credibilità di un partito parte dal fatto di quanto riesca a tenere la barra dritta in linea a quello che è il suo programma, per cui ovviamente i cittadini eleggono gli esponenti di questo partito. E questo non cambierà, nel senso... Se noi, lei mi accusa di essere incapace di trovare una quadra con gli altri partiti. Io quello che vedo è che spesso e volentieri questo Parlamento è una sorta di passacarte. Molti partiti sono praticamente dei passacarte dei propri consiglieri di Stato, ed è oggettivamente sbagliato, perché il ruolo del Parlamento non è semplicemente quello di approvare pedissequamente ciò che passa il Consiglio di Stato tramite i messaggi. L'obiettivo è di essere critici, di essere comunque analizzare criticamente le cose e eventualmente fare delle controproposte, da cui il punto Ludici non si è mai astenuta, ha sempre fatto delle controproposte, ha sempre presentato dei rapporti, degli emendamenti, e questo continuerà anche dopo. Non vuol dire che adesso con l'entrata in governo di Piero Marchesi la musica cambierà, perché oggettivamente per noi cosa vuol dire? Vuol dire che avremo un rappresentante in governo che, quando si tratterà di arrivare alla discussione del collegio, porterà sicuramente le nostre idee all'interno, quindi le idee della destra all'interno del governo. Poi ovviamente lui dovrà attenersi a quelli che sono i principi di concordanza e collegialità, noi in Parlamento invece terremo la barra dritta e probabilmente non sempre saremo allineati con il nostro consigliere di Stato, ma è così che devono andare le cose. Dopo ovviamente noi siamo aperti a discutere con gli altri partiti, lo siamo sempre stati, come può confermare Piccaluga, però capita delle volte che certe cose noi non possiamo ritenerle accettabili, e in questa legislatura effettivamente è accaduto molte volte.
No, semplicemente visto che ha tirato in ballo anche la Lega, mi sento di disquisire in quanto l'ho confermato.
Io come partiti picconatori.
Come che non siamo capaci di dialogare, infatti stavo proprio dicendo che l'hai appena confermato tu. Io posso assolutamente dire che la Lega collabora e discute apertamente in modo sereno con tutte le forze politiche, non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno, anzi.
D'accordo, io direi di chiudere qui, grazie a tutti per essere stati con noi e grazie anche, insomma, agli ascoltatori, e a tutti buona giornata.